Io in un libro.
Madame Bovary, c'est moi. Con questa celebre frase, Gustave Flaubert intendeva dire che il suo romanzo più famoso, ossia Madame Bovary, era fortemente autobiografico. Flaubert si identificava non solo nella protagonista, ossia Emma Bovary, ma in tutto il suo romanzo. E voi, in quale libro vi siete riconosciuti? In quale romanzo il vostro io si è sentito più identificato? A questo è dedicata l'iniziativa di Radio 24 in collaborazione con la Fiera del Libro, che quest'anno si svolgerà, come sempre, a Torino, dal 14 al 18 maggio. L'iniziativa si intitola Io in un libro. Vi stiamo dunque chiedendo di rispondere a questa semplice domanda, cioè in quale libro il vostro io si è sentito più identificato. Perché abbiamo scelto questo titolo quest'anno? Perché quest'anno la Fiera del Libro di Torino è dedicata al tema Io e gli altri, l'io nel rapporto con gli altri. Potete mandare le vostre mail all'indirizzo ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ogni settimana nell'appuntamento del sabato mattina delle 8:24, ma anche in quello del venerdì sera, estrarremo, diciamo, una delle vostre mail, che sarà premiata con 2 ingressi gratuiti per la Fiera del Libro di Torino. La stessa domanda, dunque, in quale libro vi siete più identificati, l'abbiamo rivolta naturalmente ad alcuni scrittori. Nel loro caso ci devono dire in quale romanzo di altri autori e in quale invece dei romanzi da loro stessi scritti si sono maggiormente identificati. Sentiamo innanzitutto Federico Moccia, autore famosissimo in Italia, autore fra l'altro di 3 metri sopra il cielo, Scusa ma ti chiamo amore e Ho voglia di te. E allora sentiamolo al microfono di Chiara Romanello.
Un ponte sull'eternità di Richard Bach. Mi è piaciuto particolarmente perché aveva una serie di riflessioni su grandi emozioni, la relativa importanza del successo rispetto alla fondamentale importanza dei valori della vita. Avere quella capacità troppo spesso invece un pochino persa o affrontata con superficialità di saper capire cosa veramente ci si sta raccontando.
E se dovesse citare invece uno dei suoi personaggi, quale la rappresenta di più?
Steph mi piacerebbe moltissimo, cioè più che altro per quello che gli ho fatto fare e per quello che gli farò fare, nel senso che ha fatto quelle cose che nella mia vita mi sono successe solo in negativo, alle quali non ho mai risposto con la violenza, anche perché sarebbe stato sbagliato. In un libro c'è un ragazzo al quale succedono determinate cose e reagisce in un modo per poi però in Ho voglia di te o anche nel finale 3 metri sopra il cielo dare il giusto peso, il giusto l'ambito ristretto e negativo della violenza, cioè negare la violenza.
Io e gli altri è dunque il tema della Fiera del Libro di Torino di quest'anno, un tema, io e gli altri, che si può declinare in mille modi. I primi altri che incontriamo nella nostra vita sono per esempio le persone che popolano la nostra famiglia. E in questo momento sono tanti romanzi che sono in libreria che parlano appunto di rapporti familiari. A iniziare da Venuto al mondo di Margaret Mazzantini, uscito a fine 2008 per Mondadori e ancora saldamente in testa alle classifiche di vendita. È un libro in cui c'è il rapporto madre-figlio, ma c'è anche la solidarietà verso gli altri intesi come i cittadini della Sarajevo assediata durante la guerra dei primi anni 90 della ex Jugoslavia. La protagonista di Venuto al mondo è una donna, Gemma, che decide di tornare a Sarajevo con il figlio sedicenne. Questo è un viaggio, è un'occasione per ricordare la storia d'amore che aveva vissuto in gioventù con Diego. E Diego, questo lo possiamo dire fin da subito perché lo si capisce dalle prime pagine, Diego che aveva perso la vita durante appunto quella famosa guerra. Torna nei luoghi dove era stata nel tentativo di trovare un utero in affitto, dato che Gemma è una donna sterile, non riesce ad avere figli. È un romanzo Venuto al mondo molto toccante che parla di maternità, di bambini, di amore, ma anche di guerra, la guerra della ex Jugoslavia, come ci racconta Margaret Mazzantini.
Volevo scrivere, come dire, innanzitutto una storia d'amore, poi appunto una storia di maternità, una storia di figli, una storia di vita. Di esseri umani, perché poi alla fine io a me di questo piace scrivere, delle relazioni umane. E ho cominciato a pensare appunto a una menomazione, perché poi alla fine io credo che poi sono le imperfezioni che ci raccontano meglio, sono le emozioni. In questo caso Gemma è negata la cosa che le sembra poi la cosa più importante nella vita di una donna, no? La cosa della maternità. Lei fa di tutto per avere questo figlio, fino ad incontrare appunto l'utero nero della guerra, no? Che è la guerra poi di Bosnia, e quindi ad infilarsi in una storia, nella grande storia. Ecco, mi piaceva raccontare questo, piccole vicende umane che poi si incontrano con la grande storia, questo crocevia atroce, dove però poi alla fine nasce qualche cosa di meraviglioso.
Lei che ha 4 figli, come ha fatto a immedesimarsi in una donna appunto che non poteva diventare madre? Che cos'è anche che l'ha colpita di più nell'immedesimarsi in un sentimento del genere?
In realtà credo che poi la prima qualità di uno scrittore deve essere quella di entrare in empatia, no, con gli altri. Io poi non sono una scrittrice ombelicale, sono una scrittrice che vive proprio che scrive affacciata a una finestra, che guarda il mondo, e questa è proprio la mia caratteristica, quindi scrivo sempre storie che vanno lontano, e quindi, come dire, ho rischiato, perché poi credo che un artista si debba anche assumere dei rischi, no? Quando ho cominciato a scrivere questo libro, Il viaggio della speranza, che è la prima frase del libro, che è il viaggio che Gemma deve fare a Sarajevo, ma in realtà era anche il mio viaggio di donna, di scrittrice, di essere umano che tenta, che è di fronte a una prova, perché sicuramente questo libro è stata una grande prova per me, perché tenere insieme tutta questa materia che tante volte sembrava veramente dovermi, come dire, affossare, dovermi, capito? Tante volte ho pensato non ce la faccio, non è stato facile raccontare tutto ciò, raccontare quella guerra, raccontare tutte queste piccole vicende umane poi scaraventate in questo terribile orrore che è stata anche quella guerra così vicina a noi, no? La guerra dei Balcani è una guerra dimenticata, la guerra europea, ma una guerra dimenticata, una guerra rimossa, ed avveniva così a poche miglia di mare e sembra non averci insegnato nulla, no?
A proposito di questa guerra, ci sono delle parti molto toccanti di questo romanzo in cui si parla dell'assedio di Sarajevo, si parla proprio del dolore ma anche della vita quotidiana di chi viveva quell'assedio, si parla naturalmente anche degli stupri di guerra. Lei che non era lì a Sarajevo durante la guerra, c'è stata dopo, come ha fatto a raccontare quelle sensazioni? Ha raccolto delle testimonianze o cosa?
Sì, come dire, era una guerra che mi era rimasta dentro. Io quando quella guerra avveniva, avevo un bimbo piccolissimo, che poi è Pietro, che poi, come dire, è stato poi un omaggio che ho fatto, il ragazzo protagonista del libro, che ha 17 anni, ha il nome di mio figlio, anche un po' il carattere, lo sguardo, e certi slanci, e certa ombrosità di Pietro. Insomma, in realtà la guerra, come dire, è usata come una metafora, cioè ogni guerra ai messi somiglia, quindi, come dire, mi sono lasciata trasportare, trascinare dalla voglia di raccontare anche l'orrore, no? Ho tentato, sono andata lì, a Sarajevo, ho parlato con... Ho avuto delle persone che mi hanno raccontato sicuramente la loro vita sotto l'assedio, ho letto tanto, diciamo più le cose tecniche, perché poi quello che è sempre il manuale di sopravvivenza durante l'assedio, più le cose tecniche, perché poi il resto è come se io riesca ad evocarlo naturalmente, perché appunto vivevo in forte empatia con quella popolazione, sono stata lì, è veramente un'esperienza molto forte. E la cosa bella è che tante persone adesso mi hanno scritto, bosniaci eccetera, dicendo come ha fatto a raccontare la nostra vicenda in maniera, credo, anche dolce, perché poi alla fine è un libro dolcissimo, cioè un libro che attraversa tante prove anche dure, però alla fine è un libro che viaggia verso una luce, ecco.
Si parla adesso del film che sarà fatto su Venuto al Mondo. Lei da scrittrice come vive l'idea dei film? Come una violenza che viene fatto a ciò che è scritto o come un qualcosa di parallelo, di altro?
Il film li fa Sergio Castellitto, che è mio marito, quindi lo vivo con grande naturalezza. Mi sembra, come dire, è come la conseguenza. Lui fa il cinema è un altro modo per raccontare le storie, hai, come dire, la grandezza dell'immagine, che è una sintesi meravigliosa, no? E quindi credo che, insomma, il mio sguardo poi, come dire, si appoggia al suo, si mescola, no? Quindi mi fido ciecamente di lui, quindi no, credo che per uno scrittore in genere deve essere una cosa traumatica. Adesso lei mi ci fa pensare con questa domanda, però deve essere traumatico se tu, ma io, sai, è una cosa che avviene in famiglia, quindi alla fine poi noi siamo molto, abbiamo lo stesso sguardo sulle cose, pur essendo profondamente diversi, avendo dei diverbi, cioè, però c'è, come dire, lo stesso sguardo, ci divertono le stesse cose, ci commuovono le stesse cose.
E questa era Margaret Mazzantini, autrice di Venuto al Mondo, pubblicato da Mondadori. Dal rapporto madre-figli passiamo al rapporto fra sorelle. È un rapporto che, per esempio, è protagonista del romanzo Natura infedele, scritto dalla spagnola Cristina Grande e pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. La voce narrante del romanzo è quella di Renata, una delle due gemelle, l'altra invece si chiama Maria, e che è molto diversa da lei sia nel fisico che nel carattere. E allora chi è Renata? Ce lo spiega la stessa autrice.
Una chica disorientata.
È una ragazza disorientata per l'epoca che le tocca vivere e per la famiglia in cui vive. Tutto il racconto gira intorno al suo tentativo di trovare un posto nel mondo. Toccherà al lettore scoprire se ci riuscirà o no.
Però questo si vedrà quando si lea il libro.
In genere uno scrittore ha sempre un'urgenza per raccontare qualcosa. In questo caso, che cosa lei voleva raccontare? Perché ha scelto questa trama e questa storia?
Credo che per molti scrittori, e nel mio caso sicuramente, conti mettere ordine nel mondo. E anch'io, scrivendo, ho cercato di dare un ordine alla vita di questa protagonista.
La struttura di questo romanzo è molto originale. Si ha la sensazione che siano tanti piccoli racconti messi insieme, come un fluire di ricordi o tante fotografie così scelte un po' per caso. Come mai questa struttura?
È come un album di foto disordinate, però il lettore può vedere che c'è una coerenza, che tutte queste foto disordinate e sparse costruiscono delle vite coerenti. Vediamo i personaggi prima giovani e poi vecchi e si possono ricostruire queste vite attraverso queste immagini, anche se sono in disordine.
Non ha paura che questa struttura possa un po' spiazzare il lettore?
Credo di no. Credo che anche se questi ricordi sono sparsi, ce ne sono alcuni più pesanti. Ed è il peso di questi ricordi che ordina tutta la materia. Succede a tutti. Ci sono alcuni ricordi che sono più importanti e sono ad un altro livello rispetto a cose che sono successe nel frattempo.
Superiore a otras cosas que han sucedido después.
A volte si ha la sensazione che Renata sia quasi fredda nel raccontare le cose che le sono accadute nella sua vita, come se fosse distaccata. È realmente così?
Ella è un testigo.
Lei ha il ruolo del testimone rispetto alla propria vita e quindi si pone come narratore e sa che la sua missione è questa. Per essere narratore deve avere una distanza rispetto ai fatti che racconta.
E sa che per questo tiene che tenere una distanza.
Questa era Cristina Grandi, autrice del romanzo Natura infedele, pubblicato da Marcos y Marcos. Abbiamo visto la storia di due sorelle gemelle. Di rapporti fra fratelli parla anche l'ultimo romanzo della cinese Yu Hua. E l'autore di Brothers, ve lo ricordo, era un libro veramente straordinario. Attraverso gli occhi di due fratelli, ma in particolar modo di uno, venivano raccontate le contraddizioni della Cina di Mao con un'ironia veramente straordinaria. Se non l'avete letto, ve lo consiglio sicuramente. Brothers è pubblicato in Italia da Feltrinelli. E adesso è prossimo proprio all'uscita, uscirà verso la fine di aprile, la seconda parte di Brothers, che si intitola Arricchirsi è glorioso, sempre scritto da Yu Hua e pubblicato in Italia da Feltrinelli. In questo romanzo ci racconta la vita dei cinesi cresciuti nel comunismo e poi catapultati nella Cina moderna. Insomma, si parte dagli anni 80 in poi. E già vi possiamo anticipare che Yu Hua sarà alla Fiera del Libro di Torino giovedì pomeriggio intorno alle 19 per presentare naturalmente questo suo ultimo romanzo. Dicevamo prima, gli altri intesi come persone che popolano la nostra famiglia. Ma gli altri sono anche gli stranieri, gli immigrati. E ci sono molti romanzi in questo momento in libreria che parlano di razzismo e pregiudizi. Così come fa per esempio il romanzo dell'italiano Pier Sandro Pallavicini che si intitola African Inferno, pubblicato da Feltrinelli. Non è un saggio, è proprio puramente un romanzo, tra l'altro molto piacevole da leggere, che ci parla dei rapporti fra i bianchi italiani e i neri africani attraverso le vicende appunto dei vari protagonisti. Il principale è un quarantenne che vive a Pavia, si chiama Sandro Farina. Dopo una scappatella di una notte si separa dalla moglie e così è costretto ad andare a vivere da solo. In realtà va a vivere in un appartamento che condivide con due ragazzi del Camerun, Modestine e Richard. E loro non sono gli unici neri che popolano la sua vita, c'è anche il congolese Joyce, che è un amico di tante avventure di gioventù. Seguendo le loro storie emergono i pregiudizi che gli italiani hanno nei confronti degli africani, come ci racconta l'autore Pier Sandro Pallavicini.
Uno dei pregiudizi più comuni, per esempio in Italia, è quello di non assegnare il valore giusto alle persone. Per esempio si tende spontaneamente a dare del tu a tutti i neri che si incontrano, si tende spontaneamente a considerarli come persone alla canna del gas, per così dire, dal punto di vista economico, si tende spontaneamente ad aver paura di loro, ad assegnargli un coefficiente di pericolosità che normalmente invece non hanno. Ecco, sono pregiudizi di tipo non razzista, ma certamente dei pregiudizi sulla scala della considerazione.
Fra i modelli di pregiudizio che vengono presentati nel tuo romanzo c'è anche l'immagine della persona, nello specifico una ragazza, che pensa di essere assolutamente aperta nei confronti degli immigrati, ma invece ha anche lei una forma di pregiudizio. Esiste quindi una sorta di pregiudizio educato, borghese?
Ma esiste quella che potremmo chiamare discriminazione positiva, così la chiamano gli inglesi, i francesi forse dicono racisme positif, e cioè l'assegnazione di un surplus di valore e di condiscendenza verso gli immigrati e gli africani in particolare, dovuta proprio a un senso di colpa e terzomondismo che ci si porta dietro con la sinistra da una ventina d'anni. E poi a quest'idea che si ha degli immigrati come appunto dei buoni a tutti i livelli, proprio perché hanno avuto una storia sofferta. E questo fa sì che si creda di sapersi comportare con loro, ma in realtà poi si sbaglia tutto.
La cosa bella di questo romanzo è che vengono presentati anche i pregiudizi che per esempio i neri hanno nei confronti dei bianchi. Leggendo il romanzo, per esempio, io ho appreso che in molte società africane l'omosessualità è un tabù decisamente più grande rispetto alla società occidentale. Quali sono gli altri pregiudizi nei nostri confronti?
Se posso aggiungere una cosa sull'omosessualità, che secondo me è molto divertente, molti dei miei amici e amiche africane mi dicono che l'omosessualità nel loro paese non esiste, si prende quando si viene nell'Europa perversa, come se fosse una sorta di malattia. Poi un altro dei pregiudizi che purtroppo ho avuto modo di vedere frequentemente è sul come gli uomini italiani, in particolare bianchi in generale, considerano le loro donne, cioè in modo troppo come dire, troppo buono, troppo accondiscendente, mentre bisognerebbe tenerle strette in pugno, stando al maschio africano quantomeno. È anche un pregiudizio diffuso quello sulla perversità media degli italiani, in particolare dei bianchi. Se posso raccontare un aneddoto, c'era un amico africano che mi diceva: quando vado a casa di amici bianchi lascio sempre un bigliettino per dire a casa mia, per dire dove sono andato, perché non si sa mai cosa potrebbe succedermi.
Da African Inferno di Pier Sandro Pallavicini a Bianco, romanzo scritto da Marco Missiroli e pubblicato da Guanda. Missiroli è uno scrittore giovanissimo, 28 anni e già al suo terzo romanzo, tra l'altro con il primo Senza Coda aveva vinto il Campiello Opera Prima. Con Bianco, Missiroli ci porta nell'America degli anni 60, in una piccola comunità dove opera il Ku Klux Klan. Il protagonista è un uomo anziano, Moses Carpenter, che è a capo di questo gruppo razzista, suo malgrado, solo perché di fatto il padre era stato un vero leader del Ku Klux Klan e quindi lui è stato in qualche modo costretto comunque a guidare il gruppo dei cappucci bianchi. In realtà Moses vive un profondo senso di colpa verso le cose che ha commesso. Il romanzo è quindi la storia dei conflitti interiori di quest'uomo e forse della sua redenzione, questo lo si capirà solo leggendo il libro. E redenzione che parte dal momento in cui accanto alla casa di Moses va a vivere una famiglia particolare, particolare perché c'è una coppia mista, lui nero, lei bianca, la mamma di lui nera e il bambino naturalmente mulatto. E questo incontro è destinato a scuotere Moses. Che cosa rappresentano allora queste persone nuove che entrano nella vita di Moses? In che modo turbano la sua esistenza? Ce lo spiega lo stesso Missiroli.
Rappresentano tre cose. Prima di tutto l'amore mancato, loro sono molto uniti, Moses è solo, quindi vede una proiezione di amore perfetto, bello. Poi il bianco contaminato dal nero, la moglie perfetta di che è Gladys, contaminata dal nero, dal suo marito. Quindi è una coppia mista e questo non va assolutamente perché ha creduto sempre o perché ha fatto finta di credere sempre in un bianco puro. E poi rappresenta quello che è il calore umano che lui non ha più e che entra direttamente nella sua vita e quindi un conflitto veramente grande a cui sottostare. L'amore può vincere? Non sempre, in questo caso neanche, però sicuramente può aprire delle porte per fare altre cose.
Ti sei documentato per descrivere questi episodi appunto del razzismo contro i neri?
Sì, mi sono documentato e la violenza a cui si può arrivare non è solo inaudita, ma è spregiudicata, ovvero non basta molto spesso uccidere, ma serve il sangue. La carne deve bruciare, i corpi devono strapparsi molto spesso, perché l'anima brutta, maligna, demoniaca del nero deve essere deturpata esattamente come l'anima. Solo così andrà all'inferno per loro e non andrà in quel paradiso dove c'è spazio solo per i puri, che generalmente hanno avuto la pelle bianca in vita.
Anche nel tuo precedente romanzo, Il buio addosso, si parlava in sostanza di un tema simile, cioè della comunità, della folla che messa insieme discrimina ed è contro il diverso. In quel caso era una ragazza zoppa, in questo caso sono i neri. Perché torni ancora su questo tema?
Perché la diversità e soprattutto il razzismo è sempre un'unione dei più forti contro il più debole, contro il più debole, non contro i più deboli. E probabilmente anche perché ne ho viste quando ero piccolo, sono cresciuto anche in degli ambienti di questo genere dove la discriminazione era ordinaria e silenziosa, che è la cosa peggiore, così il buio addosso era una comunità improntata contro al razzismo, così bianco è una comunità improntata al razzismo con possibilità di redenzione però.
Quando parli di tue esperienze personali dell'ambiente dove sei cresciuto, a che tipo di pregiudizio ti riferisci?
Al fatto che essendo cresciuto in una città turistica come Rimini, di mare, soprattutto di apparenze, succede sempre così, ma nelle città turistiche prevalentemente l'abbronzatura al certo momento dell'anno, il vestito firmato, il modo giusto di porsi, di atteggiarsi, rappresentano un'omologazione molto forte. Se sei fuori di lì, in un certo senso noti lo stridore, noti quello che non riesci ad avere, ecco. E quindi la città di R del buio addosso può essere anche Rimini.
Storie di intolleranza e di persecuzione sono anche quelle che racconta Antonia Arslan nei suoi libri. In quello d'esordio, La masseria delle allodole, raccontava la storia di una famiglia che viveva in Armenia e che era in attesa dell'arrivo dei parenti che si erano trasferiti in Italia. Per questo aveva iniziato a restaurare una masseria appunto per accoglierli. Ma a causa della guerra e poi del genocidio del popolo armeno, questo incontro con la famiglia che appunto proveniva dall'Italia non avverrà mai. Ora in libreria c'è il proseguimento di quella storia, si intitola La strada di Smirne ed è sempre pubblicato da Rizzoli. I sopravvissuti al genocidio degli armeni cercano rifugio altrove e la storia quindi di tre bambine invece di un bambino, di un maschietto, che è costretto a travestirsi da femmina per imbarcarsi su una nave diretta in Italia. E allora la nostra Chiara Romanello ha chiesto ad Antonia Arslan in quale libro di altri autori lei si è più identificata.
È una domanda difficile, perché io diciamo che ho avuto diverse identificazioni nel corso di tanti anni. Da bambina adoravo gli eroi, come per esempio il famoso Candullino, eroe d'Irlanda, che leggevo nei libri di bambini. Diciamo che poi da grande, quando ho scoperto Guerra e Pace, che è sì un libro enorme, lungo, però è anche uno, come possiamo dire, una Bibbia, ecco, della letteratura, ecco lì il principe Andrei veramente era forse scegliamo lui, ecco.
Guardando invece ai suoi libri, in particolare a quello che adesso è in libreria, La strada di Smirne, si tratta della vicenda della sua famiglia, del massacro degli armeni, quindi ci saranno molti elementi autobiografici. Ma quale dei personaggi all'interno di questo libro le è più caro?
Direi che qui la risposta invece è facile, cioè nella greca Ismene, quella che muore nell'incendio di Smirne. Mi piacerebbe essere così generosa, così ironica e così brava.
E Antonia Arslan, autrice di La strada di Smirne, sarà presente alla Fiera del Libro proprio per presentare appunto questo suo ultimo romanzo. Così come alla Fiera del Libro ci sarà l'egiziano Ala Alaswani, autore di Palazzo Jacobiano, un romanzo che ha avuto molto successo negli anni scorsi, e Chicago. Ala Alaswani sarà presente in fiera sabato alle 18. E ricordiamo che quest'anno ospite d'onore, paese ospite d'onore della Fiera del Libro di Torino, è appunto l'Egitto. E ci sono in contemporanea una serie di manifestazioni che si svolgono a Torino, cioè per esempio una mostra archeologica dei tesori subacquei che si è aperta a febbraio alla Venaria Reale, sarà aperta fino al 31 maggio ed è in fondo l'unica tappa italiana di una mostra internazionale che presenta 500 reperti che provengono da antichissime città della zona del delta del Nilo che sprofondarono 6 metri sotto il livello del Mediterraneo. Ma c'è anche una mostra dedicata ad Akhenaton, faraone del sole, a Palazzo Bricherasio, sempre a Torino. Ci fermiamo per una breve pausa e ci sentiamo fra pochissimo per uno speciale dedicato ancora alla Fiera del Libro di Torino e all'iniziativa Io in un Libro.
Io in un Libro.
Io in un Libro è l'iniziativa di Radio 24 in collaborazione con la Fiera del Libro di Torino, che quest'anno si svolgerà dal 14 al 18 maggio, come sempre, a Lingotto. tutto. Vi stiamo chiedendo in quale romanzo il vostro io si è più ritrovato, in quale personaggio della letteratura, insomma, vi siete più identificati. Dateci le vostre risposte via mail all'indirizzo ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ogni settimana una delle vostre mail, quella che reputeremo così la più bella, verrà premiata con due ingressi gratuiti alla Fiera del Libro di Torino. Quindi mi raccomando, segnate bene anche tutti i vostri dati. Sentiamo un po' le risposte che hanno dato alcune persone, così, che Chiara Romanello ha incontrato così in giro per Milano.
Mi rispecchio in Paloma, che è la protagonista femminile dodicenne del libro L'eleganza del riccio. Mi ricorda la sottoscritta durante il periodo della preadolescenza, dell'adolescenza, per il suo forte senso critico, per il modo disincantato in cui affronta la vita, perché trascorre il giorno a collezionare pensieri profondi, cercando di dare un significato a tutto ciò che la circonda.
On the Road di Jack Kerouac, tradotto sulla strada.
E come mai?
Perché incarna il senso della libertà e della voglia di fuggire. L'immagine di libertà che dà, soprattutto il suo personaggio, è il valore aggiunto che riesce a comunicare il libro.
Tra i libri che hai letto, qual è che più ti rappresenta?
Un libro sicuramente importante per me è stato Cronache dei poveri amanti di Pratolini, perché appunto racconta le storie dei suoi protagonisti attraverso l'esemplificazione dei gesti, di azioni. Poi, per esempio, l'aspetto del romanzo collettivo, che secondo me è molto importante, anziché l'idea dell'eroe, di una persona che riesce a cambiare da sola una situazione, un discorso corale in cui i vari protagonisti si aiutano e si completano, cosa che secondo me è abbastanza importante nella vita.
Io in un libro è dunque l'iniziativa di Radio 24 e della Fiera del Libro di Torino, che trae spunto proprio dal tema di quest'anno della fiera, ossia io e gli altri. Un tema, dicevamo, che può essere declinato in mille modi. Siamo andati così a trovare due libri che in qualche modo sono paralleli, perché uno ci fa vedere come un occidentale, nello specifico un'italiana, guarda all'Africa, e l'altro invece ci fa vedere come una nigeriana guarda alla società occidentale. Partiamo con il primo, si intitola Il mio cuore riposava sul suo, ed è il primo romanzo di Lara Santoro pubblicato da E.O. È un romanzo che parla dell'Africa, come dicevamo, vista con gli occhi di una donna bianca, Anna, che è un'inviata di guerra che viene mandata in Kenya per lavoro. Qui la prima persona che incontra è Mercy, è una donna nera, piuttosto corpulenta, insomma con un carattere anche abbastanza contraddittorio per alcuni aspetti, che le farà da domestica, almeno inizialmente. E allora ecco come Lara Santoro ci descrive la relazione che si instaura fra l'italiana Anna e l'africana Mercy.
All'inizio è una relazione molto spinosa, perché Anna non si fida tanto di Mercy, non sa quali sono le sue intenzioni, poi chiaramente le dividono cultura, lingua, passato, anche il presente. Però mano a mano Anna scopre di diventare sempre più dipendente, ha bisogno di Mercy per quasi tutto, e quindi piano piano i ruoli fra le due donne si invertono.
Inizialmente Anna arriva in Africa per starci 3 settimane per una questione di lavoro, poi invece decide di rimanerci per molto più tempo. Perché?
All'inizio del romanzo decide di rimanere perché si innamora, nonostante comunque lei abbia già una storia con un suo collega che è un inviato, anche lui di guerra, si innamora di un inglese proprietario di una piantagione di caffè. E invece nel momento in cui aveva scelto di andarsene perché francamente non ne poteva più, incontra Nick e si innamora e decide di restare.
In che modo Anna riesce a guardare all'Africa, anche magari attraverso gli occhi di Mercy? Che cos'è che la colpisce di più di questo continente immenso?
Sicuramente, certamente la forza degli africani, la forza, la vitalità degli africani e soprattutto delle donne. Poi più in avanti la colpisce molto profondamente la devastazione dell'AIDS, perché a un certo punto si rende conto delle dimensioni del fenomeno, che sono inimmaginabili, sono molto molto difficili da quantificare e da immaginare. L'unico paragone è quello con la peste bubonica, che a suo tempo si portò via un quarto dell'Europa, ed è quello che comunque accadrà con l'Africa: il virus si porterà a un quarto del continente. E si rendendosi conto delle dimensioni del fenomeno, incomincia a capire di non lei come giornalista artista di avere una grossa responsabilità, perché pur essendo un fenomeno così esteso, così grave, l'Occidente non resta a guardare.
Quanto c'è di autobiografico in questo romanzo?
Il romanzo è quasi tutto autobiografico, però le grandi eccezioni sono Mercy, che è completamente inventata, e Padre Anselmo, questo prete che lei conosce in una delle grandi baraccopoli di Nairobi, che è ispirato in parte a Alex Zanutelli, che è un missionario italiano che io ho conosciuto anni e anni fa, e in parte agli scritti di Anthony de Mello, che è un gesuita, un prete gesuita morto da parecchio.
Se dunque questo romanzo è autobiografico, che cos'è la cosa che ti ha sconvolto di più dell'Africa che tu hai avuto modo di conoscere?
Beh, veramente il livello di miseria, e quindi questo continuo confrontarsi con la fame, la nudità, perché gli africani non hanno di che vestirsi, non hanno scarpe, non hanno vestiti. E l'AIDS, perché quando sono andata via io nel 2004 non c'era nessuno, morivano come mosche dovunque ti giravi, ma non c'era nessuno che aveva accesso a questi farmaci antiretrovirali. Adesso che sono passati 4 anni, penso che secondo le ultime statistiche sono 1 su 4, che comunque sono pochi.
E se Lara Santoro ci fa vedere l'Africa con gli occhi di un'italiana nel romanzo Il mio cuore riposava sul suo, la nigeriana Chike Unigwa ci fa capire come le africane vedono il mondo occidentale. Lo fa nel romanzo pubblicato in Italia da Neri Pozza, che si intitola appunto Le nigeriane. È la storia di 4 ragazze che sono costrette a lasciare la Nigeria, il proprio paese, per emigrare in Belgio. Il loro destino è legato allo stesso uomo, che le fa arrivare clandestinamente ad Anversa con la promessa di un lavoro, ma che poi le avvia alla prostituzione. Sono ragazze che nel loro paese hanno lasciato praticamente tutto, la famiglia, alcuni avevano anche un fidanzato, erano magari promesse anche al matrimonio. È una storia comune a molte nigeriane, quelle di dover andare appunto all'estero e di essere poi costretti a diventare prostitute, come ci ha raccontato la stessa autrice Chike Unigwe.
I think the novel is based on part fiction and part.
Penso che il romanzo sia basato in parte sulla fiction, in parte su cose vere. Quando ho iniziato a scrivere questo libro, ho capito che per rendere più realistici i personaggi avrei dovuto fare un po' di ricerche. Quindi una sera mi sono vestita in minigonna e stivali e ho fatto un giro nei caffè di Anversa, in genere frequentati da prostitute. E così ho parlato con alcune di loro.
Lei è nigeriana e vive in Belgio. Spesso nel mondo occidentale, quando si vedono delle ragazze nigeriane, c'è già subito il pregiudizio: è una prostituta. Le è mai capitato un equivoco del genere?
While I did the research, I went once with a Dutch journalist and a photographer to the red light district.
Proprio mentre stavo facendo le ricerche per il libro, camminavo con il fotografo e il giornalista che mi avevano accompagnato. Abbiamo deciso di andare a bere qualcosa e ci siamo seduti in un caffè, non però all'interno del distretto a luci rosse. A un certo punto è arrivato un uomo senegalese che ha iniziato a fissarmi. Poi si è avvicinato e mi ha chiesto: quanto vuoi? Io gli ho risposto: sono 60 euro. E lui: è fuori discussione, sei troppo cara, ma se mi dai il numero della tua vetrina e mi dici in che zona sei, stasera vengo da te per 20 euro. You give me free service and
you can have the watches for 20 euro. Se il tema della Fiera di Torino quest'anno è Io e gli altri, l'iniziativa di Radio 24 in collaborazione con la Fiera l'abbiamo appunto chiamata Io in un libro. In quale libro vi siete più identificati? In quale romanzo il vostro io si è sentito più riconosciuto? Abbiamo fatto la stessa domanda ad un giovane autore italiano. I giovani autori vengono sempre considerati promettenti, ma potremmo dire in questo caso che Cristiano Cavina è già affermato nonostante la sua giovane età. Per ricordarci un po' le cose che ha scritto, è stato autore di romanzi come Alla Grande, Nel paese di Tolinte Sac, I frutti dimenticati, tutti pubblicati da Marcos I Marcos. Sentite un po' allora come ha risposto alla nostra domanda: in quale libro lui si è più riconosciuto?
Penso che proprio l'identificazione tantissimo l'ho avuta con un romanzo di Goffredo Parise, che è Il prete bello, che lì proprio quando l'ho letto ero sbalordito, dicevo: ma com'è possibile? Perché anche in quel libro, che penso sia la storia di Parise da bambino a Vicenza negli anni 30, c'è lui che cresce con i nonni materni e la mamma, che non ha mai conosciuto suo padre, in un ambiente diciamo molto parrocchiale, poi con diciamo una famiglia non di una di posa povertà, e tutti gli amici, le marachelle fatte con gli amici, queste cose qui. Il prete bello proprio è stato, era quasi la trasposizione della mia vita degli anni 30, o forse il contrario, comunque quello totale. E poi in quasi tutti i racconti di John Fante, Il Dio di mio padre, d'Agored, lì proprio è stato un'epifania leggere John Fante. E poi mi piace pensare di avere, non so se mi identifico molto, però ci provo con quello che penso sia il mio libro preferito, che è Cyrano de Bergerac. Quello mi piace tantissimo, penso di, cerco di assomigliare a lui, diciamo, in quello che fa.
Parlando invece dei tuoi romanzi, in quale ti sei identificato di più, nel senso quale dei tuoi romanzi è stato più autobiografico?
Ah, io vado bene, nel senso che è molto facile rispondere, perché dei quattro che ho scritto sono, penso, tutti pari, in tutti e quattro mi sono identificato, diciamo, dal 90 al 95%, quindi pur rimanendo romanzi, però in tutti e quattro, proprio non c'è assolutamente differenza.
Ci prendiamo ancora una piccola pausa, poi di nuovo in studio per parlare di libri e dell'iniziativa Io in un libro, dedicata alla Fiera del Libro di Torino. A fra poco.
Io in un libro.
In quale romanzo vi siete più riconosciuti? Quale personaggio della letteratura considerate più vicino alla vostra personalità? Mandate le vostre mail all'indirizzo ilcacciatoredilibri@radio24.it. Tutte le settimane sceglieremo una delle vostre mail, che verrà premiata con 2 ingressi gratuiti alla Fiera del Libro di Torino, che quest'anno si svolgerà come sempre al Lingotto dal 14 al 18 maggio. Stiamo rivolgendo la stessa domanda agli scrittori. Beh, gli scrittori in questo caso hanno un doppio obbligo, ci devono dire in quale libro scritto da altri autori si sono più riconosciuti e invece quale fra i loro romanzi può essere considerato più autobiografico. La nostra Chiara Romanello ha fatto questa domanda a Giuseppe Culicchi, autore di Tutti giù per terra, Torino e casa mia, Spasso con Anselm e l'ultimo Brucia la città, romanzi in cui c'è molto spesso qualcosa di autobiografico. Si parla spesso della città di Torino, dove appunto Culicchi vive. E allora sentiamo che cosa ci ha risposto.
Devo dire che a distanza di tanti anni continuo a pensare che si tratti di Huckleberry Finn di Mark Twain. L'ho letto quando ero bambino e poi da adolescente, poi ancora da ragazzo, e ogni volta ritrovo una parte di me complice forse un'infanzia trascorsa almeno in parte in campagna.
E invece, guardando ai suoi romanzi, da quale dei suoi personaggi si sente più rappresentato?
Credo che il libro che sento più vicino a me forse è A Spasso con Anselm, che è una favola che ha come protagonista un formichiere, ma che mi vede anche come spalla del formichiere medesimo, e quindi ci sono lì con mio nome e cognome.
E cosa rivede di sé?
Il suo stupore nei confronti del mondo, che è poi un ingrediente necessario per chiunque abbia in animo di scrivere, di raccontare il mondo.
Io e gli altri, dicevamo, è il tema di questa edizione della Fiera del Libro di Torino, la numero 22. A volte gli altri possono essere visti con sospetto, e il sospetto è il protagonista dell'ultimo romanzo di Antonio Scurati. In questo caso si parla del sospetto nei confronti degli altri, sospetti di pedofilia verso le maestre di una scuola. Il romanzo si intitola Il bambino che sognava la fine del mondo ed è pubblicato da Bompiani. Racconta appunto la storia di alcuni bambini che dicono di aver subito abusi dalle maestre a scuola. Nasce così il sospetto. È un fenomeno anche incontrollabile che Scurati, nel prologo proprio di questo romanzo, definisce epidemia.
È un'epidemia dell'immaginario. Noi siamo l'umanità più sicura e agiata che abbia mai calcato la faccia della Terra, facendo il confronto con qualsiasi altra epoca e con qualsiasi altra latitudine, con qualsiasi altra regione del pianeta. In lungo e in largo, insomma, siamo i più sicuri, e ciò non di meno siamo, non voglio dire che siamo i più angosciati, ma siamo sicuramente afflitti da un senso di insicurezza, ma indeterminato, dalla appunto la sensazione di una minaccia non meglio definita oscura, che di volta in volta assume delle figure, si incarna, diciamo così, in figure che sono ieri il terrorista, oggi lo straniero, la la crisi economica, il rumeno, l'albanese, il pedofilo, via via. Sono tutte figure dell'immaginario. Con ciò, attenzione, non voglio dire che non esistano nella realtà, esistono, come? Ma il danno che ci procurano proviene innanzitutto dal loro statuto immaginario, da questa loro essere fantasmi penetranti e sfuggenti che affliggono, diciamo così, la nostra mente, attraverso la nostra mente il nostro corpo.
Il romanzo racconta la storia appunto del diffondersi della paura, del terrore che ci siano dei casi di pedofilia in una scuola. È un romanzo chiaramente ispirato alla cronaca, penso per esempio al caso di Rignano o Flaminio.
Oh sì, senz'altro, ma qui la pedofilia è, come dire, non certo un pretesto, ma è una metafora, ecco, diciamolo pure. È una metafora di quelle... di quei terrori appunto che affliggono la mente collettiva e che sono tanto più terrificanti quanto meno noi riusciamo a stabilirne la realtà, no? Il romanzo parte da un caso di cronaca in cui i bambini all'improvviso accusano gli adulti di azioni orribili nei loro confronti. E lo sgomento che si genera prima nella città e poi in tutto il paese è legato non solo all'abiezione, al carattere orrendo dei crimini di cui gli adulti vengono accusati, ma al fatto che questo tipo di accusa, provenendo appunto dal mondo infantile, non avendo riscontro immediato, diretto, impedisce di stabilire se sia reale o immaginaria.
E questo era Antonio Scurati, autore di Il bambino che sognava la fine del mondo, pubblicato da Bompiani. Un romanzo, abbiamo visto, che parla del sospetto di pedofilia nei confronti di alcune maestre. Ma il sospetto a volte può nascere anche all'interno della stessa famiglia, come accade nell'ultimo romanzo di Simonetta Agnello Orbi, che si intitola Vento scomposto ed è pubblicato da Feltrinelli. È la storia di una coppia alto borghese, Mike e Jenny, che vive a Londra. In seguito ad alcuni strani comportamenti di una delle figlie, le maestre allertano i servizi sociali. Lui viene così accusato di aver abusato della figlia. Inizialmente la moglie lo difende, poi inizia ad avere dei dubbi. Insomma, è la storia di come un sospetto può distruggere una famiglia. Sentiamo allora un brano di questo romanzo.
Durante la settimana, la prima colazione era il tempo di papà. Mike aveva giornate lunghissime e quando tornava a casa le bambine dormivano. Quel giorno invece Jenny si era fatta trovare in cucina quando Amy e Lucy erano arrivate con Lisa e aveva fatto colazione con loro. La novità aveva confuso le bambine. Lucy infilava le dita nella scodella del porridge e se le leccava, guardando la madre con aria di sfida. Amy si chiedeva se il padre fosse andato all'estero senza dirglielo e non aveva toccato cibo. Come non bastasse, Jenny annunciò a Lucy che avrebbe trascorso la giornata con lei. «Perché? Non ho il raffreddore». Mrs. Dooms si arrabbierà e voleva una spiegazione. «Ti porterò al Natural History Museum con Lisa e vi divertirete a guardare i dinosauri». «Anch'io voglio vedere i dinosauri», si lamentò Amy. «Perché non ci andiamo sabato?»
E Simonetta Agnello Orbi, autrice del romanzo Vento scomposto, sarà presente alla Fiera di Torino per presentare naturalmente questo suo ultimo romanzo. Così come alla Fiera ci sarà anche Giorgio Faletti col suo attesissimo nuovo romanzo. Romanzo che sarà pronto proprio per la Fiera del Libro, insomma sta ultimando in questi giorni le ultime pagine. Dovrebbe intitolarsi Io sono Dio ed è un ritorno al thriller classico per Faletti dopo la breve parentesi dei racconti. Faletti, che è un autore record in Italia, ricordiamo il suo primo romanzo Io uccido aveva venduto 4 milioni di copie e per quest'ultimo romanzo Io sono Dio ci sono voci che parlano di una tiratura iniziale di mezzo milione di copie. Faletti dovrebbe essere alla Fiera del Libro di Torino sabato pomeriggio e se voi volete andarci gratis alla Fiera di Torino potete mandare una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it e dirci in quale romanzo il vostro io si è più identificato, aderendo così all'iniziativa di Radio 24 e della Fiera Io in un libro. E alcune risposte di gente comune che ha raccolto Chiara Romanello.
La cognizione del dolore, che è un libro di Carlo Emilio Gadda. Io ho amato molto il protagonista del libro e per la prima volta mi ha fatto sentire come qualcuno ha potuto riscattare una vita attraverso questa magia che è la letteratura, ecco, attraverso questa magia che è la lingua letteraria che lui usa.
Sicuramente il libro di Nick Corby, Alta Fedeltà.
quello in cui ci sono due personaggi che sono amici e che hanno una vita comune legata dal fattore della musica. Barry soprattutto è quello che vede la musica come una metafora un po' della sua vita. Anche per me la musica è un qualcosa, uno strumento per cercare di capire qualcosa, uno strumento che mi aiuta ad andare avanti, che in qualche modo mi lega col passato, mi fa capire il presente.
Due libri dello stesso autore. L'autore è Jonathan Safran Foer e i libri sono Ogni cosa è illuminata e Molto forte, incredibilmente vicino. In tutti e due c'è una ricerca di qualcosa. Nel primo caso le tracce del papà morto nell'11 settembre da parte di un bambino di 9 anni e nell'altro caso la ricerca della donna che ha salvato il nonno dai nazisti. Però insieme a queste ricerche c'è anche la ricerca di risposte a domande che sono un po' di tutti, domande sull'amore, domande sul senso del dolore, sulla perdita. È quello che mi piace, che forse c'è di me, il tentativo di dare delle risposte semplici, non altisonanti, con uno sguardo limpido, ironico, un po' ingenuo.
La stessa domanda, in quale romanzo vi siete maggiormente riconosciuti, l'abbiamo fatta anche ad alcuni scrittori. Abbiamo sentito all'inizio di questo speciale Margaret Mazzantini che ci parlava del suo ultimo romanzo Venuto al mondo. E la Mazzantini naturalmente non si è potuta sottrarre al domandone che stiamo appunto ponendo in questo speciale. Le abbiamo dunque chiesto quale fra i suoi romanzi è più autobiografico e in quale romanzo invece di altri scrittori si è più riconosciuta.
Ma credo che in realtà uno scrittore si identifica in tutto quello che fa, perché comunque è un percorso di crescita, una ricerca, no? Quindi, come dire, ogni libro appartiene a una fase della mia vita, a un'epoca della mia vita, quindi in quel momento somigliava a quel libro lì. Quando ho scritto Zorro probabilmente una parte di me somigliava a quel barbone. Non ti muovere, Italia sicuramente è una donna, come dire, quella creatura così derelitta che vive ai margini, insomma, che ha questo sguardo, eppure, come dire, cerca poi di poi fa un percorso di luce, no? Sicuramente, come dire, ho avuto un'empatia fortissima, è una creatura mia che mi è rimasta dentro. Adesso tutti i personaggi di Venuto al mondo, tutti, sia uomini che donne, insomma, in realtà vivono con me, quindi sono proprio personaggi, sono carne della mia carne, sono più che personaggi, persone, quindi ognuno di loro. Poi sono dei libri nella letteratura che sicuramente sono degli scrittori che fanno parte, come dire, di un mio percorso e nei quali mi identifico molto. E ne cito uno per tutti che è Eric Ball. In ogni libro di Eric Ball c'è qualcosa che sento che mi riguarda, come dire, un amico, ecco.
E vogliamo chiudere questo speciale dedicato a Io in un libro, l'iniziativa di Radio 24 in collaborazione con la Fiera del Libro di Torino, con la risposta che ci ha dato Paolo Giordano, l'autore famosissimo, non ha bisogno di presentazione, di La solitudine dei numeri primi, che è stato il best seller del 2008 e che ha già superato 1,5 milioni di copie vendute. Lo ricordo rapidamente, protagonisti del suo romanzo sono due ragazzi, Alice e Mattia, ognuno con le sue turbolenze adolescenziali. In particolar modo Mattia è molto timido, quasi introverso, arriva addirittura ad avere tendenze autolesionistiche. E beh, per Giordano la domanda è d'obbligo: quanto di lui c'è in Mattia? Sentite cosa ci ha risposto.
Direi molto, non posso nascondermi, anche perché per motivi banali anche del lavoro che fa lui, è un matematico, io sono un fisico, ha un po' la mia personalità, però mi assomiglia molto di più quando è adulto di quando è ragazzino. È un po' come se fosse una parte di me portata all'estremo.
E voi in quale romanzo vi siete più identificati? Quale fra i personaggi della letteratura più classica ma anche contemporanea vi rispecchia di più? Scrivete le vostre mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Tutte le settimane decideremo quale fra le vostre mail merita di essere premiata con 2 ingressi gratuiti alla Fiera del Libro di Torino, che, lo ricordo, quest'anno si svolgerà da giovedì 14 a lunedì 18 maggio, come sempre all'Ingotto. Per questo speciale è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco e vi aspetto naturalmente in fiera, dove Radio 24 sarà presente con un suo stand.